Il coro ci ha fatto cantare un canto che è un po' pasquale, in Quaresima, insomma, però bisogna dire che è concessa una deroga al tono pasquale dei canti di oggi, perché in fondo, soprattutto per il Vangelo che ascoltiamo, che ci è indicato anche da questa immagine, il Vangelo della trasfigurazione del Signore, in qualche modo la Chiesa celebra una Pasqua anticipata, un'anteprima, dicevo, ai genitori del battesimo della Pasqua. Allora, quindi è giusto anche che ci sia anche nel canto, nel segno liturgico, questo anticipo, questo Signore che fa andare giù nel mare i nemici per far risorgere il suo popolo a vita nuova. E questo anche ci dà modo di introdurre i primi segni del battesimo dei bambini che tra la notte e il giorno di Pasqua riceveranno appunto il battesimo, questo sacramento col quale inizia la vita cristiana. E allora per questo che adesso io chiedo ai genitori di portarli qui vicino per poter incominciare con questi due segni, il nome e la croce, con i quali abbiamo anche iniziato la nostra liturgia. Avete fatto attenzione, no? Io ho detto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè nel nome della croce. Ecco, allora adesso cerchiamo di fare attenzione, di gioire insieme tutti per questo regalo che incominciano a ricevere i bambini e con loro tutti noi. Avete sentito che proprio nelle ultime parole del Vangelo di oggi si parla di risurrezione. Come vi dicevo prima, è una domenica un po' speciale perché ci sono tanti aspetti che ci fanno pensare già in anticipo, intravedere la risurrezione. Per esempio, vedete che Gesù sul monte della Trasfigurazione ha un vestito bianco, sono i colori della risurrezione. Prima con i genitori dei bambini dicevamo, incominciamo a pensare alla veste bianca, alla veste del battesimo. Il primo significato è proprio riferimento alla risurrezione. Poi c'è anche un significato nuziale, però intanto parliamo oggi di risurrezione. Bisogna parlarne perché Gesù stesso dice ai suoi discepoli: adesso non raccontate nulla di quello che è successo, di quello che avete visto e udito, finché il figlio dell'uomo non sia risorto. Vuol dire che quello che loro hanno visto e sentito ha un rapporto molto stretto con la risurrezione, non può in qualche modo forse neanche essere compreso e quindi trasmesso, raccontato, senza tener conto della risurrezione. Questa cosa io ve la dico anche perché oggi è una domenica un po' particolare in cui ricordiamo alcune persone che sono morte. E allora mi piace intanto dire che sono morte, ma che sono anche per la nostra fede nella risurrezione. Oggi ricordiamo la nonna Velleta e poi ricordiamo anche la nonna Lina, la mamma della Valeria, la nonna Merina, che è la mamma della Sandra, quindi anche la bisnonna di Miriam. E poi ho visto che è entrata anche un'altra mamma che ricorda il suo papà, sicuramente, che da pochi giorni ci ha lasciato, che si chiama Ezio Maria. Ecco, allora ciascuno poi ha sicuramente tante memorie dei nostri cari che ci hanno lasciato, a volte anche prematuramente. E cerchiamo di vederli tutti dentro a questo bianco delle vesti del risorto. Ma questa storia che ha il suo culmine bellissimo nella risurrezione è una storia lunga che risale alla storia di Abramo. Abbiamo sentito proprio le prime parole della nostra liturgia, sono il racconto della vocazione di Abramo. E comincia proprio così. Il Signore che chiama Abramo. È bello che noi ricordiamo questo, perché abbiamo appena chiamato i nostri bambini, no? Il nome dei nostri bambini. E quindi questa chiamata vuol dire che la chiamata per nome, il Signore chiama quest'uomo per nome, anzi addirittura gli dà un nome nuovo, che vuol dire padre di molti popoli. E Anche nella seconda lettura si dice che siamo stati tutti chiamati con una vocazione santa. Ecco, quindi anche questo segno del nome, che è importante per i nostri bambini, aiuta anche tutti noi a far memoria di una cosa importantissima, che tutti noi siamo stati chiamati. Tutti noi abbiamo sentito pronunciare il nostro nome, ci siamo compiaciuti di questo. Chi ci ha chiamati per primo è sicuramente qualcuno che ci ha molto voluto bene, in genere sono i nostri genitori, i primi che ci chiamano per nome. Ecco, quindi il nome vuol dire anche un legame di amore con chi ci ha dato la vita e ci continua a custodire, a far crescere nell'amore. E questo ci porta subito al Vangelo, che ci dice che in quel giorno della trasfigurazione una nube si udì parlare dal cielo, che diceva: questo è il mio figlio, l'amato. Ancora vediamo il nome, l'essere dentro all'amore di Dio, questo vuol dire il segno che oggi abbiamo compiuto. Ma torniamo un attimo ad Abramo. Ad Abramo il Signore chiede una cosa piuttosto difficile, che però fa parte proprio della nostra vita. E le prime parole, dopo aver pronunciato il nome Abramo, le prime parole di Dio sono queste. Dice il nostro testo: vattene. È un po' brusco, un po' non va bene questo vattene, perché quando noi diciamo una persona vattene, vuol dire che l'allontaniamo da noi, non la vogliamo. È proprio il contrario. Qui il testo è molto delicato e dice ad Abramo: adesso va, va, mi dice due volte di andare. È un invio, è una missione, non è un mandar via. E quindi ci invita a leggere il senso della nostra storia e anche tutti i viaggi che facciamo nella nostra vita, le partenze della nostra vita, in un modo positivo. Tutti noi ci stacchiamo da qualcosa e dobbiamo compiere delle separazioni. La maggior parte di noi sono persone che sono già adulte, quindi hanno a un certo punto dovuto salutare i loro genitori perché incominciava una vita nuova, il matrimonio, la vita secondo la chiamata a essere fratelli, sorelle e tante altre chiamate. Il lavoro stesso tante volte impone dei viaggi, degli spostamenti, delle separazioni. Ci sono persone che noi da locale sono lontane a motivo del lavoro. E poi ancora la vita introduce tanti cambiamenti, tante anche dolorose separazioni. Il Vangelo oggi ci aiuta a leggere tutti questi viaggi della nostra vita come delle chiamate di Dio. Anche, adesso ricordavo, mi veniva in mente, ci sono alcune delle nostre sorelle che in questi giorni hanno cambiato casa e si sono trasferite a casa della mamma di Tommaso, San Giovanni in Persiceto. Anche questo è un invio, una missione, lo sentiamo come molto interno alla vita della nostra famiglia. Un po' la nostra famiglia è anche appollaiata lì vicino a una delle nostre mamme per custodirla, accudirla nel modo più affettuoso, più dolce possibile. Ma certo anche questo è qualcosa che non è sempre facile, traslocare, far la valigia, abbandonare le situazioni. Ecco, io chiedo a tutti proprio di ripensare alla propria vita anche a cose che possono essere sembrate estratte, come invece questo va, va, che il Signore imprime alla vita di Abramo e che vediamo non è solo un lasciare, perché gli dice va via dalla casa di tuo padre, dalla tua patria, dalla tua storia in qualche modo, ma è anche un regalo che questo viaggio porta con sé. E subito ci sono parole di benedizione, cioè nella misura in cui Abramo emette nell'accettare questo va, e Abramo diventa, e la tutta la sua vita diventa un luogo di benedizione. Allora gli dice: e in te sarà benedetta un sacco di gente. Allora dobbiamo pensare che anche i nostri andare, i nostri faticosi viaggi, uno porta con sé tutte le sue fatiche quando si mette in movimento, hanno nascosto in sé un mistero di benedizione, di fecondità. questo Abramo 75enne, senza figli, eppure Dio lo fa padre di tanti popoli. E noi in fondo siamo qui a testimoniare proprio la fecondità di questa vita. Se non ci fosse stata quella chiamata di Abramo e l'obbedienza di Abramo, noi non saremmo qui a fare questa festa. E proprio vediamo che strana la storia e come Dio imprime nella vita delle persone che ci sembra in un primo momento ci lascia un po' sgomenti, un po' perplessi, invece imprime dei misteri, delle luci impensate. Anche quando appunto la luce è tenebra, per esempio il Vangelo, avete sentito che si parla di una nube che fa ombra, però questa nube è luminosa. Ma come fa una nube essere luminosa? È così, la vita cristiana è così. Contiene in sé delle oscurità, ma c'è anche delle luci. E quindi noi sempre dobbiamo dire che l'ultima parola non è mai negativa. E faccio un passaggio a questo proposito nella vita dei re di Israele che stiamo considerando nei giorni feriali. Sono dei re poverini che incominciano bene e poi vanno a finire sempre male. Perché a un certo punto si traviano, vanno dietro agli idoli e quindi il Signore li castiga, poi muoiono e muoiono male. Però mi sono accorto di una cosa, che nel capitolo dopo, uno di questi che si è parlato, nel capitolo prima si è parlato di questo re che è andato a finire male, nel capitolo dopo si ricorda di nuovo questo re e si dice di suo figlio che fece ciò che è retto agli occhi di Dio come aveva fatto suo padre. E quindi è come se il capitolo dopo si fosse dimenticato tutto il male che suo padre aveva fatto, si ricorda solo che suo padre aveva agito rettamente. E quindi ancora, per confermarci che Dio poi fa una certa selezione anche delle nostre vite, degli aspetti negativi di esse, e in qualche modo poi nella memoria lascia solo il bene. E così mi auguro, auspico che sia anche per tutti noi, anche per questi bambini che oggi abbiamo avviato in modo così deciso e luminoso nella loro vita nuova nel Signore. Allora, Abramo, la sua obbedienza, la sua fecondità, la sua benedizione. E così anche di Gesù. Gesù, le sue vesti diventano bianche, e il colore bianco è il colore della risurrezione, il colore della novità. Cosa vuol dire per noi questo bianco? Vuol dire qualcosa di nuovo, di pulito. Noi abbiamo, risponde proprio anche a un nostro desiderio che abbiamo che tutto sia continuamente rinnovato, pulito, modificato, reiniziato. Anche vedo anche come scusate sempre questi particolari, anche un certo movimento a casa mia, perché adesso abbiamo perso il lavandaio che è andato in Africa, e allora le persone vanno via a fare la lavatrice, ma vedo che c'è questa tensione verso la lavatrice, che è molto di più il desiderio di lavare i panni sporchi. È proprio quasi sempre che le persone ci si vogliano buttare dentro questa lavatrice, perché è vero, è dentro di noi il desiderio di rinnovamento. Qualcosa di nuovo, anche l'avidità con cui leggiamo le notizie, siamo sempre alla ricerca, speriamo che ci sia una notizia nuova, buona, che questo nuovo capo faccia qualcosa di veramente nuovo come sembra, come sembrava che volesse fare, e così via. E rischiamo sempre anche di essere delusi, ma invece la nostra fede ci porta sempre alla speranza. Le tre virtù sono queste, no? Fede, speranza e carità, dobbiamo sempre tenerle insieme. E quindi noi, questo bianco della trasfigurazione vuol dire proprio questo, è il battesimo, vuol dire proprio questo, il desiderio di una vita nuova. Con i genitori leggevamo un brano della liturgia della notte di Pasqua, in cui benedicendo l'acqua, il prete deve dire, discenda su quest'acqua lo Spirito Santo, perché coloro che saranno immersi in quest'acqua siano sepolti con Cristo nella sua morte e risorgano alla vita nuova. E che cos'è il battesimo se non appunto questo lavacro, appunto, che porta a queste vesti bianche, che sono il segno del desiderio che in tutti noi c'è, di un vero rinnovamento della nostra vita. Allora il battesimo di questi bambini è questo, la partenza di Abramo è questo, la trasfigurazione di Gesù è questo. Basta, io penso di non dovervi dire nulla se non spiegarvi perché ho dato il Vangelo a questi bambini. ai loro genitori, ma nella speranza che un giorno possano essere loro a leggere il Vangelo, a farlo diventare una qualcosa di importante nella loro vita. Allora, il motivo è che c'è questa seconda lettura di San Paolo, in cui Paolo dice al suo figlio Timoteo: mi raccomando, non farti deprimere da tutte le questioni che ti succedono nella vita, e anche dal fatto che vedi che anch'io sono pieno di guai. Probabilmente Paolo, quando scrive queste cose, è in prigione. Ma soffri anche tu con me per il Vangelo. Poi gli fa un discorso, e alla fine di questo discorso dice: e ricordati che Gesù Cristo è risorto e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo, ha illuminato la vita con il Vangelo, dice letteralmente. E allora la trasfigurazione, questa luce sul volto e sulla persona di Gesù, il Vangelo, che cos'è nella nostra vita che può ha questa energia, questo potere di rinnovamento e di illuminazione? Che cos'è che ci può far vedere che quella nube che sarebbe una cosa negativa invece diventa luminosa? Che quel viaggio che potremmo pensare che ci ispira solo sentimenti di paura è invece un viaggio pieno di fecondità, di misteriosa benedizione? Il Vangelo, il regalo del Vangelo. Il Vangelo è proprio la buona notizia su tutti i nostri guai, su tutte le nostre vecchiezze, su tutti i nostri limiti e infermità. Il Vangelo continuamente illumina la nostra vita. Ma io lo sento ancora presente, il mio peccato, i miei limiti, i miei vizi, tutti gli errori della mia vita. Bene, non è che il Vangelo cancella queste cose qua. Vedete, dietro e sotto quelle vesti bianche c'è sempre Gesù con la sua carne, che sta andando verso il Calvario. Quindi non è che Gesù diventa esente da quel momento in poi e diventa un uomo, così, una specie di Superman. No, no, scendendo incomincia a spiegare ai suoi che si va a morire. Quindi la nostra vita è così, rimaniamo ancora tutti con il nostro carattere, così com'è, i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, però torniamo a casa col Vangelo in mano. Ecco, questo era il motivo per cui gliel'ho dato oggi. Fa parte anche della tradizione antica, la consegna della parola di Dio ai catecumeni in cammino verso il battesimo. Allora anche noi vorremmo farlo per ricordarci questo regalo bellissimo, la parola del Vangelo, veramente la luce che noi vediamo oggi sul volto, sulle vesti di Gesù, e anche la luce che illumina il volto di questi bambini e spero anche il cuore di tutti noi.